www.redigio.it e la storia continua. Una merce come un'altra, la schiavitù. Affittate ai postriboli. Essendo considerate alla stregua delle merci comuni, alle schiave si applicavano tutte le norme relative alla proprietà privata. Potevano quindi essere acquistate in società da più compratori, lasciate in pegno, confiscate dal creditore o dall'erario, infine trasmesse in eredità. Alcuni dipinti ci hanno conservato le immagini di queste creature, come gli affreschi di Piero Lorenzetti in San Francesco a Siena, o a quelli di Mantegna nel Palazzo Ducale di Mantova. Le descrizioni fisiche in nostro possesso si soffermano però su deformità, cicatrici lasciate al vaiolo, escrescenze tumorali e sfregi inferti sul volto dei mercanti come segno di riconoscimento. Appena giunta a destinazione, la schiava veniva battezzata. Il suo nome originale era quindi cambiato con uno cristiano. Così le varie Kokluchets, Jamanzak e Saravish diventavano altrettanti Maria, Marta o Caterina. Quindi, nella quasi totalità dei casi, le venivano affidate semplici, ripetitive e faticose mansioni all'interno della casa, e in tale faccende era destinata a trascorrere l'esistenza. A volte, invece, queste povere donne subivano destini peggiori, come essere affittate per un certo numero di anni, per lavorare in postribili o presso individui sordidi. Nel 1420 il genovese Bartolomeo dei Podio affittò la sua schiava a un sensale perché la collocasse in affitto per 2 anni. Così la tenne esposta presso di sé per 15 giorni. Quindi la allocò da un certo Lorenzo Gufo da Pisa mediante un contratto che prevedeva un servizio ad mensam, ma anche ad lectum a voluntatem. I ripetuti parti cui andarono incontro rendevano le schiave particolarmente adatte a svolgere la funzione di baglie, e a questo scopo, per ammortizzare i costi della gravidanza, il padrone le affittava a ospedali o a pie istituzioni. Un elemento che faceva svalutare una schiava era il suo essere incinta. L'avanzare della gravidanza gli avrebbe impedito di svolgere al meglio le sue mansioni, senza contare i rischi del parto. La legislazione pisana stabiliva quindi che, se una schiava era stata ingravidata da un individuo estraneo dalla famiglia del padrone, questi dovesse acquistarla a prezzo stabilito mediante arbitrato. A Genova, nel XV secolo, si usava assicurare la schiava contro i rischi del parto, e a stipulare e pagare la polizza era tenuto il responsabile del suo stato. Tra moglie e marito. Niente di tutto questo, naturalmente, se il reo era il padrone. Il frutto del peccato spesso veniva affidato a pie istituzioni, ma a volte il padre si muoveva a compassione e finiva con l'accogliere in casa i figli nati dal rapporto con la schiava. Questo stato di cose provocava la gelosia e il risentimento delle legittime consorti. Nonostante si tratti di un argomento tutt'altro che semplice da indagare, per motivi più che ovvi, traspare da alcuni indizi la conflittualità domestica che si veniva a creare. Un amico di Filippo Strozzi, avendogli comprato a Venezia una bella schiava diciottenne, scrive: «Io ho paura che Lisa, la moglie dello Strozzi, pensi che ella sia troppo graziosa. e io non vorrei avere maledizione di Lisa su di me. Nella famiglia di Nicola e di Despina da Levanto, a causa della presenza di una schiava, la convivenza divenne talmente difficile che i due si affidarono, mediante atto notarile, all'arbitrato di terzi per dirimere le questioni e trovare un accordo. Insomma, non tutte le mogli si rassegnavano a subire questa concorrenza sleale, come sembrerebbe dal sonetto del Pucci. Un carico assicurato. Talvolta schiavi di particolare pregio venivano assicurati al pari delle merci trasportate. Così, ad esempio, nell'anno 1401, per la schiava tartara Margherita, che viaggiava su una nave da Pisa alla volta di Barcellona, dove l'aspettava il suo acquirente, venne stipulata una polizza di ben 50 fiorini d'oro. Gli assicuratori garantivano la merce dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco, compresi tutti i rischi e gli accidenti del caso, quale il naufragio, la cattura da parte dei pirati e persino l'ipotesi, evidentemente non peregrina, che la disgraziata si buttasse in mare di sua volontà. Il pagamento del premio sarebbe avvenuto entro 2 mesi. A volte veniva assicurato l'intero carico. Così nel 1438 Sir Juan Mocenigo, insieme al suo socio, assicurò un invio di 30 schiavi dalla Morea alla Sicilia pari al 9%, pagando un premio di 200 iperperi. E la storia continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.